Giovanni Di Salvo, buon pomeriggio, collega,
Buon
giornalista,
pomeriggio, ciao.
che ha scritto, ricordiamo che è stato nostro ospite per parlare del
Sì.
calcio femminile e invece, sì, c'è la signora Carmela, no, invece ha scritto un nuovo libro che riguarda il Palermo Calcio, stavolta al maschile, Il pallone al fronte, racconta gli anni di guerra in Sicilia attraverso lo sport, in particolare la storia dei Rosanero durante i due conflitti mondiali. Io ripeto, tanta stima per il tuo lavoro perché è difficilissimo reperire questi materiali.
Sì, ti ringrazio. Effettivamente sì, è parecchio difficile perché in quel periodo facciamo conto che non sempre i giornali riuscivano ad uscire giornalmente perché mancava di tutto, anche la carta per poterli mandare in stampa. Quindi ho cercato tutti i quotidiani dell'epoca, oltre a quelli più noti come il Giornale di Sicilia. Sono andato al Mattino, il Corriere Alleato, la Sicilia del Popolo, insomma, tutti quegli altri quotidiani che erano dello stesso periodo, dal quale potevo raggiungere, sai, qualche altra mollichina per
Esatto, attingere
poter.
qualche piccola informazione per riuscire poi a completare un puzzle, no?
Esatto, sì.
Giovanni,
E
quali
poi.
sono stati gli anni effettivamente su cui hai lavorato? Cioè dalla prima guerra mondiale fino alla seconda, quindi parliamo di quanti? 20 anni praticamente?
No, in realtà io mi sono occupato di due finestre particolari, che erano quelle in cui c'era effettivamente un buco in tutte le pubblicazioni del settore, ed è il 15-18, prima guerra
Prima guerra
mondiale.
mondiale.
Poi faccio un salto così, riattaccandomi in maniera molto veloce, parlando del ventennio fascista, e riprendo dal 40 fino al 45, e cioè fino alla ripresa dei campionati sotto la FIGC avvenuti nel 45-46.
Qualche
Sì.
aneddoto, scusami Manuel, no, perché sono curiosa di appunto sapere qualche aneddoto particolare, qualche storia che magari è sembrata strana anche a te quando sei andato a leggerla nei vari documenti dell'epoca.
Allora, io cerco di contestualizzare col periodo, infatti, questo è un libro che si rivolge anche a chi è un semplice appassionato di storia o dei conflitti mondiali, perché chiaramente parlo di come viveva il popolo siciliano durante questi periodi di guerra. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale si organizza una raccolta di limoni per poterli spedire ai soldati al fronte, dico mandai un pezzo di Sicilia. Oppure una cosa molto particolare, ci sono dei cannoli killer,
Cioè?
cannoli al sanguinaccio che
Ma dai.
avvelenarono una persona dell'esercito.
Addirittura, mamma mia.
Sì, poi potete leggere su queste pagine dei furti un po' particolari perché chiaramente il periodo era quello che era e la gente cercava di aiutarsi un po' come poteva, dico, dal furto di fico d'India al furto di capelli, insomma, ci sono tante piccole chicche e particolarità.
Stavo pensando al furto di
Scusi la
capelli.
curiosità, sono il tecnico in regia.
Sì.
Cosa intendiamo per furto di capelli?
Furto di capelli? Un furto vero e proprio di capelli, perché chi andava a tagliarsi i capelli, poi il barbiere non li buttava nella spazzatura, venivano conservati perché si riutilizzavano per le parrucche, quindi avevano un valore anche i capelli.
Ok, Manuel, vedi cosa puoi fare?
Non è
Li
soltanto
vendiamo.
nello sport, nel suo contesto storico e sociale.
Certo, è davvero un gran bel lavoro il tuo, Giovanni.
Tra l'altro, tra la prima e la seconda guerra mondiale a Palermo c'è un evento importante per lo sport, soprattutto per il calcio, cioè la nascita dello stadio, perché non c'era, mi pare, 1932.
Allora, io parlo sia del Ranchibile, il primo stadio che soppianta il Pantano, dove si gioca l'ultima Coppa Lipton che il Palermo vince e si aggiudica il trofeo, quindi questo nel 1945. E poi, certo, chiaramente successivamente c'è il nuovo stadio che in quell'epoca si chiamava Michele Marrone, non è Renzo Barbera oggi, però la
Ovviamente
favorita
oggi.
era chiamata Michele Marrone. E tra l'altro tra il 40 e il 45 ci sono tantissimi punti di contatto col Palermo di oggi. E
Cioè,
cioè,
per esempio?
la società nel 39-40, il Palermo era in Serie B, si riesce a salvare, una salvezza abbastanza faticosa, però ad agosto fallisce per inadempienze economiche. Quindi si ricomincia da zero, si ricomincia praticamente da dilettante. All'epoca non c'era la Serie D, ma c'era il campionato di prima divisione, che era al di sotto della Serie C, come oggi la Serie D in pratica. Quindi quel Palermo ricomincia dal campionato di prima divisione, ma che non riesce a vincere perché lo vincono la formazione dei Vigili del Fuoco, una formazione storica di cui si è persa traccia, ma che faceva furore in quel periodo. Arriva seconda, a Palermo c'era un'altra società che si chiamava Juventina Palermo,
sì.
Che così diede continuità un pochino al calcio in Sicilia, perché invece in quell'anno fece la Serie C. Poi, come era consuetudine durante il fascismo, si voleva che le forze si concentrassero per fare un'unica squadra molto competitiva.
Certo, per certo. Cui
vennero chiamati i due presidenti, l'anno dopo, visto che Palermo non era riuscita a risalire in Serie C, fu fatta la fusione. Juventina, Palermo col Palermo.
Insomma, questo,
del campionato.
Questo, Giovanni, potrebbe essere anche un corso e ricorso storico, non per il Palermo in questo caso, però il Palermo del passato può essere anche da esempio per il futuro. Noi poco fa parlavamo in diretta qui al Time Sport proprio della riforma del calcio italiano, che probabilmente lascerà morire tante piccole società che, se magari si riescono a mettere insieme, forse riescono a salvarsi. Tu che dici? Cosa ne pensi?
Certo, ma in questo caso il calcio nel 45-46 ripartì con campionati straordinari, quindi non con quelli normali. Si fecero delle leghe più larghe, quindi ci furono due campionati di Serie B, uno per l'Alta Italia e uno per il Centro-Sud Italia. La stessa cosa per i campionati di Serie C, furono allargati. Ci fu infatti una parte del Nord Italia che era sotto una lega, una parte del Centro-Sud Italia sotto un'altra lega. Perché bisognava ricostruire anche le vie di comunicazione lungo gli Appennini, erano difficoltose da percorrere. Però ecco, furono fatti dei campionati, tra virgolette, eccezionali prima di poter riprendere alla normalità.
Una transizione prima e poi di tornare alla normalità.
Assolutamente.
Ci chiedono, tanti stanno commentando su Facebook proprio del tuo libro, e ci chiedono, Giuseppe Amato chiede, ma si può comprare questo libro? Dove si trova?
Si trova ovunque, sia sui circuiti. Lo facciamo vedere, vediamo.
Sì, come
sì,
no, certo.
Eccolo là, allora, perfetto.
Il pallone a fronte, la casa editrice è la Bradipo Libri. Lo trovate sia nei circuiti normali, Amazon, IBS, Feltrinelli e così via, sia andando in libreria.
Oh, perfetto, ecco. Perfetto.
Ora Giovanni Di Salvo, casa editrice Bradipo Libri e la collana Unasci.
Fantastico. Grazie Giovanni.
Fantastico davvero, una storia che vale la pena conoscere.
Assolutamente sì, il nostro passato è sempre poi fonte, può essere fonte di ispirazione per il nostro futuro.
Assolutamente.
Grazie, grazie ancora Giovanni.
Grazie a voi.
Io ti aspetto ovviamente per la tua prossima opera, perché voi hai già in mente qualcosa?
Qualcosa in mente, però io ci sto 3-4 anni, questo libro è dopo un anno uscito, ma e più che altro in materia già l'avevo raccolto in precedenza, e diciamo sono ricerche un po' lunghe,
certo.
E quindi la gestazione è solitamente 3-4 anni, questo è un lavoro già completo che è andato in pubblicazione un anno dopo Le Pioniere del Calcio.
Ricordiamo il primo, quindi Le Pioniere del Calcio, che appunto è il calcio femminile, e anche
il primo,
questo,
il primo in assoluto è quando le ballerine danzavano
col pallone, sì.
E tutta la storia del calcio femminile siciliano dalle origini fino ai giorni nostri. Le Pioniere del Calcio invece affronta come il calcio femminile è nato in Italia nel 1933, però riguardava più che altro Milano e Alessandria, con tutto un problema.
Certo, in pieno fascismo.
Okay, in pieno, esatto,
che fu ostacolato, tant'è vero che non fu una vera e propria società, ma più che altro un gruppo sportivo, perché alla fine, dopo pochi mesi, il regime fascista pose il veto definitivo e quindi fece morire sul nascere questo possibile movimento di calcio femminile. E poi ecco, questo è il terzo figlio, tra virgolette.
Allora, grazie ancora Giovanni Di Salvo per veramente le tue storie interessantissime da raccontare e da ascoltare. Allora, voi invece restate qui su Radio Time, noi continuiamo con la musica e ovviamente in diretta sempre su Facebook.